No. Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra 29esima puntata di Tutto un po', Enrico Brunetti, Carletto Fiorucci, anche in questa settimana. Carletto è nel suo studio casalingo per parlare del momento. Oggi sembra la giornata si stia schiarendo per un buon fine settimana rispetto al scorso. Noi parliamo sempre di tempo perché ci interessa, cioè, siamo vicini al periodo estivo, ma ci sembra di essere tornati indietro. Buongiorno innanzitutto a Carletto, ricordo che e questa, come sempre, in questa puntata 29esima avremo il sindaco del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti, per appunto fare il punto della situazione. Ci sono tante cose che bollono in pentola, e insieme anche a un'altra intervista abbiamo faremo un collegamento con il capogruppo dell'opposizione per Forza Italia, Silvia Minelli, per cercare appunto di capire come si sta muovendo l'opposizione dopo un anno di amministrazione. Ecco, ancora un buongiorno a Carletto, una buona giornata.
Buongiorno a tutti, speriamo che sia un buongiorno, naturalmente, perché finora è stato inverno, ci deve essere stato qualche errore di calcolo, no? Ci deve essere stato qualche errore di calcolo, perché probabilmente la primavera inizierà il 21 giugno quest'anno.
Ho capito, quindi l'estate?
L'estate è il 22 settembre.
Bene, non avremo l'inverno. No, perché l'inverno...
Sì, abbiamo scalato 3 mesi, quindi...
Non ci sarà l'inverno, perché non c'è stato nemmeno, perché se ricordiamo gennaio... Le giornate di Pasqua sembrava veramente estate.
L'inverno era più caldo che in primavera, quindi...
Esatto. Quindi, e la natura si ribella a questo? Tu che sei un...
Bella. La natura ha alti e bassi, come è stato sempre nel passato, anche negli anni passati, nel Medioevo, nel Rinascimento, è sempre stato così. Sono stati periodi di siccità, periodi di piovosità, e quindi è un suo respiro quello del mondo, anche se l'uomo forse in parte può accelerare questo respiro, ma insomma la terra ha avuto spesso queste stranezze, quindi...
Esatto, e ne risentiamo poi noi consumatori proprio dei prodotti della terra, perché vedo che stanno aumentando a dismisura, la verdura costa più della carne, la frutta uguale, quindi perché è meno buona, forse anche per queste fasi della natura, no? Che è un po' cambiata.
Tu lo sai, perché ti ho dato delle ciliegie che erano acqua praticamente, quindi...
No, però erano buone, diciamo che era molto grande, molto corposa.
La frutta è un po' acquosa, perché fa il più potuto sempre, il sole non ha potuto... naturalmente trasformare le sostanze in zuccheri, quindi
quindi meno marmellate quest'anno, meno marmellate.
Ma marmellate abbiamo fatto, lo zucchero ci abbiamo messo noi, quindi le marmellate, sai, si mette lo zucchero, quindi...
Certo, questa mattina avremo tra poco collegamento con Silvia Minelli per sentire appunto l'opposizione, quello che sta facendo, come si è mossa, un anno di amministrazione, e poi anche il sindaco della città di Gualdo Tadino, perché ci sono molte cose interessanti che arriveranno su questo territorio, con il raddoppio, si pensa al raddoppio della Orte Falconara per l'alta velocità, e poi ci sono anche soldi per il rifacimento di Viale Don Bosco, ecco, quindi sentiremo il sindaco.
Non è solo Viale Don Bosco, lo sappiamo, penso che il comune interverrà se possibile anche in altre zone, perché il paese è tutto dissestato grazie anche all'acqua tanta che ha fatto, ha dilavato un po', quindi ci sono vari problemi in questo paese, problemi di base, insomma, le vie di comunicazione sono ridotte molto male, francamente.
Ho visto questa mattina c'è un bel gruppo di persone che sta sfalciando l'erba, perché l'erba è cresciuta a dismisura, e quindi ecco, con quella bella stagione vedremo un centro, un Gualdo più bella, più carina, più pulita sicuramente, no? Dalle erbacce.
Speriamo che sia così, insomma. Speriamo. Questo paese nel passato ha avuto varie persone che non hanno avuto la sensibilità per mantenerlo o quello che era, quindi è stato un po' rovinato, però se noi ne abbiamo cura probabilmente qualcosa riusciremo a daremo insomma una veste migliore a questo paese.
Un'ultima considerazione prima di sentire una canzone. Sono iniziati, no, da un paio d'ore circa gli esami per 7.000 studenti umbri, per mezzo milione in Italia. È un esame diverso. Tu sei stato un operatore scolastico e credo che adesso sei in riposo. Un esame così credo che se lo ricordino tutti.
Perché... io devo dire che gli esami l'ho dati da studente. Sì. Da insegnante non l'ho dati perché avevo la supplenza di tutte le classi, quindi non facevo parte delle commissioni di esame. Però certo è un esame un po' particolare. Certo. Diciamo che è la prima volta che accade una cosa del genere da quando sono state istituite le scuole.
E ci sarà sempre la valutazione, ricordo che non è che sono tutti promossi, quindi c'è valutazione, anche se è un esame diverso, un esame orale, però ci sarà come sempre valutazione, almeno da quello che ho sentito, letto, almeno a raggiungere il 60 e questo è l'obbligo per tutti gli studenti, ma poi si arriva a 100.
Sì, ma credo che le commissioni saranno molto benevole, visto i 3 mesi di lontananza dalla scuola, i ragazzi hanno dovuto studiare attraverso il computer, chi poteva, quindi credo che saranno molto magnanime le commissioni quest'anno.
Quindi tutti promossi in pratica.
È molto probabile, è molto probabile.
Ci fermiamo adesso per una canzone e poi andremo a sentire Silvia Minelli, che è il capogruppo dell'opposizione per Forza Italia. Into your spirit, and the spirit never lies. There's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever. I've been with you in eternity in my mind.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO. Ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali. Tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Di tutto un po'.
Diamo il benvenuto e il buongiorno a Silvia Minelli, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Gualdo Tadino. Allora Silvia, tiriamo un po', poi con me c'è anche Carletto Fiorucci collegato telefonicamente, tiriamo un po' le fila di questo anno di amministrazione Presciutti. Voi avete fatto delle proposte in questi 365 giorni, non so se sono state raccolte o meno. Facci un po' il quadro da un punto di vista dell'opposizione, perché noi tutti i mercoledì sentiamo il sindaco per quello che sta facendo l'amministrazione, le linee guida, però ecco, sentiamo la voce anche di chi si oppone a quello che il sindaco e l'amministrazione gualdese sta facendo.
Sì, intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno Silvia, buongiorno.
Buongiorno. Per quanto riguarda questo primo anno di amministrazione Presciutti, posso sinceramente dire che non mi ha stupito il continuo immobilismo che ha caratterizzato anche il precedente mandato del nostro sindaco. Questo immobilismo si protrae ancora anche oggi, mancanza di prospettive, mancanza appunto di concretezza poi nei fatti, nella realizzazione delle cose. Noi come rappresentanti di Forza Italia abbiamo sempre cercato di essere propositivi, di fare quindi proposte, di avanzare, di mettere a disposizione le nostre idee, la nostra voglia quindi di fare nell'interesse della nostra città. Abbiamo chiesto molto spesso anche la convocazione di commissioni consigliari su temi importanti per la nostra città, perché comunque non venivano utilizzate a dovere queste commissioni e su molti temi non venivamo nemmeno coinvolti, e questo non va bene, perché comunque l'opposizione rappresenta una grossa fetta di elettorato e quindi è giusto che tutte le voci politiche vengano sentite e vengano messe poi a disposizione appunto dell'interesse della città. Vi faccio solo un esempio: l'ordine del giorno presentato per quanto riguarda la sicurezza, che è stato poi presentato anche da altre forze politiche, abbiamo deciso insieme in un consiglio comunale di rimandarle, di assemblare un po' tutte le varie proposte in commissione. Benissimo, dal mese di dicembre, dovevamo poi rivedersi a gennaio, poi a febbraio, oggi siamo ancora senza aver discusso minimamente nessuna questione riferente riguardante la sicurezza.
Scusami, quando parli di immobilismo, cioè parli che questo comune non si muove da un punto di vista proprio economico, è quello l'immobilismo politico.
Certo, è l'immobilismo politico, cioè questa attuale amministrazione tira a campare, guarda solo l'ordinario, fa le cose che deve fare alla giornata, ma non ha una progettualità futura. È quello che è più grave in una situazione economica grave in cui versa tutta la nostra fascia appenninica, perché è quella economicamente più in difficoltà all'interno della regione dell'Umbria, non ha messo in campo nessun tipo di misura per aiutare le attività economiche e produttive della nostra città, e chiaramente senza lavoro la gente non c'è nemmeno giro di economia, no? E certo, quindi magari altri settori vanno in difficoltà. Noi abbiamo fatto tante proposte anche in questo, anche durante l'emergenza Covid. Abbiamo fatto due lettere inviate al sindaco con una serie di proposte fattive, concrete e realizzabili. Ad oggi non abbiamo avuto risposta a queste lettere, non siamo stati mai convocati in nessun tipo di tavolo di conferenza. E quindi l'immobilismo deriva proprio da questo, cioè un'amministrazione non può fare solo l'ordinario, ma un'amministrazione deve mettere in campo progetti anche a lungo termine e cercare di soprattutto mettere in campo quelle azioni che si sono aggravate nell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, e quindi deve cercare di tendere la mano più possibile verso quelle attività economiche e produttive che hanno sofferto maggiormente durante il periodo del lockdown.
Proprio perché c'è l'emergenza, alcune cose sono state rinviate probabilmente, ma a parte questo, la regione sembra aver lavorato bene sul piano della sanità, perché l'Umbria, come tu sai, è una delle regioni che ha meno persone malate, anche a livello di prependenzione, mi pare sia rimasta una sola persona, quindi stiamo andando bene, non c'erano problemi. Ma non pensi che anche in questa circostanza il comune, al di là di qualche frase colorita del sindaco, visto la situazione che abbiamo molto buona dal punto di vista dell'impressione a guardo, abbia comunque lavorato bene?
Allora guarda, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in sé, a me non sono assolutamente piaciuti i toni e le espressioni colorite che ha utilizzato il sindaco, perché credo che ci si possa rivolgere, si possa mettere in campo tutto quello che è necessario fare in una situazione emergenziale che nessuno di noi aveva vissuto, anche utilizzando toni diversi. Non mi è nemmeno piaciuto, e poi è stato smentito dallo stesso prefetto, l'ordinanza emessa nei confronti del comune di Gubbio. Questo ha inasprito ancora di più quei rapporti con il comune, perché noi non siamo nessuno per mettere una sorta di, passatemi il termine, barriera tra due comuni per la questione appunto della De Ceri, che tutti noi conosciamo.
Forse è stata eccessiva, non mi piace, è stata eccessiva quell'ordinanza.
Penso proprio di sì. E ha detto bene Carlo, no? La regione dell'Umbria ha lavorato molto bene dal punto di vista sanitario, e aggiungo che non solo dal punto di vista sanitario, perché nonostante hanno concentrato l'attenzione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, no? Dal punto di vista proprio delle misure per contrastare il Covid, e l'Umbria è una delle regioni, no, che sta ai primi posti per aver messo in campo le misure necessarie, per aver saputo gestire questa fase emergenziale, dall'altra parte hanno messo però in campo anche misure che andavano nella direzione di dare una mano a un settore economico e produttivo, mettendo insieme delle risorse, trovando delle risorse, emanando dei bandi proprio per queste realtà. Quindi hanno fatto e si sono messi a disposizione a 360 gradi, lavorando tutti insieme in sinergia e mettendo insieme tutti i pezzi. Questo doveva fare un'amministrazione. Benissimo la fase iniziale di emergenza, ma insieme a quello deve essere fatto qualcosa di più. Vogliamo parlare di tassazione? Il governo ha tolto la TOSAP, benissimo. Ci sono tanti comuni in Umbria che hanno anche pensato a una rimodulazione, per esempio, della Tari. Tari che è possibile rimodulare per quelle attività, non per tutti in generale, ma per quelle attività che in questo periodo emergenziale hanno subito un mancato guadagno perché sono state costrette ad essere chiuse. Quindi rimodulare la Tari per il 2020, trovare delle soluzioni diverse per il 2020 è possibile, incentivare in qualche modo. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto con la GEPASIN. Ha fatto il sindaco questo tavolo di confronto? Peccato che si sia scordato di invitare le forze di opposizione e magari associazioni di categoria, il mondo del sociale, che potevano dare un contributo. Con la GEPASIN si poteva antevolare un discorso anche per cercare di trovare risorse da poter essere utilizzate magari a fondo perduto a quelle piccole aziende che sono in difficoltà. Molte hanno riaperto, molte rischiano invece di richiudere perché non riescono comunque ad andare avanti. Noi dobbiamo dargli una mano, dobbiamo cercare di mettere in campo tutto quello che è necessario fare, e in questo momento non lo stanno facendo, e non lo hanno fatto neanche prima dell'emergenza Covid nei 5 anni precedenti.
Non pensi, Silvia, che questo comune comunque abbia dei grossi problemi, nel senso che tutti i comuni piccoli come Gualdo hanno problemi di bilancio, quindi è un po' difficile forse intervenire, forse è meglio che il governo intervenga in questi settori, no?
Beh, vedi, però non è che bisogna sempre aspettare gli altri per intervenire. Il problema di bilancio ce l'hanno un po' tutti i comuni, però ti posso dire anche una cosa: noi abbiamo da poco votato una delibera che ha permesso a tutti i comuni, compreso il nostro, e noi abbiamo votato a favore, per la rinegoziazione dei mutui. Da questa rinegoziazione scaturisce un risparmio di 580.000 euro. Benissimo. Noi abbiamo detto, benissimo, abbiamo questi 580.000 euro, cerchiamo di canalizzare queste le risorse dove servono. Con questi soldi diamo una mano alle attività economiche e produttive, diamo una mano alle famiglie. Inizieranno di nuovo e rinizierà anche la scuola a settembre. Ad oggi noi, come opposizione, non sappiamo nulla per quanto riguarda le misure di sicurezza previste per le scuole. Ancora non abbiamo fatto alcuna commissione su questo, non abbiamo alcun tipo di informazione. C'è un esempio nella regione dell'Umbria, che è quello del comune di Umbertide, che hanno destinato i soldi della rinegoziazione dei mutui proprio per le imprese. E noi che cosa stiamo aspettando? Dobbiamo aspettare il governo o possiamo anche noi incidere sulla nostra città? Beh, secondo noi possiamo incidere sulla nostra città e dobbiamo inciderle, abbiamo il dovere di farlo e questa amministrazione fino a questo momento non lo ha assolutamente fatto. Una dimostrazione ulteriore che non c'entra niente con l'emergenza Covid è proprio il progetto dell'ex Calai che dopo 6 anni è ancora fermo ai box.
Forse una luce da quello che l'ultimo incontro che ha fatto a proposito dell'ospedale Calai fatto dal sindaco con il neo assessore Coletto, sembra gli spiragli ci siano, almeno l'interesse da parte dell'assessore regionale. Senti Silvia, stiamo andando verso la conclusione di questa nostra dialogo, chiacchierata, ci fa piacere chiaramente, ecco, interloquire con te, però ecco, hai detto non ci piace, ma è chiaro, fa parte del gioco, no? Il gioco politico. Però quali proposte voi avete avanzato per cercare di dare una mano, perché in questo periodo c'è bisogno che tutti diano una mano per ecco, riuscire nel nostro comune, nella nostra amministrazione a risollevarci, perché come diceva Carletto, dicevi anche tu, la situazione qui è molto molto pesante e sarà ancora più pesante nei prossimi giorni.
Abbiamo avanzato a proposte dal punto di vista della tassazione, senza che ti ci ritorno sopra, Enrico, te l'ho anche detto prima. Abbiamo avanzato proposte anche da un punto di vista, per esempio, del turismo. Noi abbiamo l'ambiente, penso, più bello, che è uno degli ambienti più belli della nostra regione, certo. E dobbiamo sapere utilizzare. Come? Dobbiamo cercare di mettere insieme tutto quello che riguarda per esempio il settore del turismo, dalla ristorazione ai bar, agli agriturismi, che sono stati sempre un pochino messi in secondo piano, ma che è una risorsa invece importantissima all'interno del nostro territorio, le agenzie di viaggio, cercare di capire come poter mettere a leva e come poter, diciamo, passatemi un po' il termine, anche se è un termine improprio, vendere tra virgolette il nostro territorio per attrarre persone. Abbiamo prodotti tipici locali, il nostro olio, poi abbiamo l'artigianato, la ceramica, la filiera tutta agroalimentare, fare un portale cittadino magari che sia una vera e propria piazza virtuale, cercare di far conoscere i nostri prodotti agroalimentari. Ci sono anche tantissimi bandi a livello regionale, no? Per quanto riguarda canali di finanziamento per tantissime filiere. Abbiamo cercato anche, e lo faremo in questi giorni, non siamo molto d'accordo sulla questione anche del trasferimento del mercato, no? Il mercato che attualmente per l'emergenza Covid si trova nella attuale piazza Baden-Powell, ma in realtà era una volontà già espressa dall'attuale amministrazione e che aveva determinato anche una raccolta di firme da parte di cittadini e commercianti contrari. Perché invece non riportiamo, quando sarà possibile, con tutte le norme di sicurezza, il mercato settimanale al centro storico? Il centro storico sta soffrendo tantissimo.
Beh, il sindaco, il sindaco ci ha detto che non ha funzionato, perché è stato portato però proprio per una questione.
Quando
era stato riportato?
Quando è stato portato?
Un'esperienza che è stata fatta qualche anno fa, mi sembra. Quindi è proprio questo.
A noi non risulta e quindi lo richiediamo nuovamente. Dobbiamo essere vicini anche ai commercianti del centro storico, dobbiamo farlo. Non serve incaponirsi su una scelta perché si pensa sempre che la scelta è migliore, per non ascoltare gli altri.
Quindi pensi che
si parla sempre di trasparenza, si parla di essere collaborativi, ma questa amministrazione lo fa a parole ma non ne fa.
Il mercato che è stato posizionato in piazza Baden-Powell è la sistemazione definitiva secondo te? Pensi che
secondo me hanno preso l'emergenza Covid come, diciamo, scusa per definitivamente portarlo lì.
Sì,
ma è una supposizione, non è una sicurezza, chiaramente.
Sì, l'ultima domanda, Carletto.
Sono i parcheggi, è che quando c'è il mercato ovviamente c'è molta gente con la macchina, poi avanti alle scuole medie tu sai benissimo che si crea una grande confusione perché c'è anche la scuola al mattino, quindi...
Beh, guarda che nelle zone dove l'hanno portato, non so se vi è arrivato, molte persone si lamentano perché lì c'è anche un grande supermercato dove giustamente arrivano mezzi pesanti per lo scarico delle merci, c'è una scuola primaria, c'è una scuola dell'infanzia e c'è una scuola media superiore, quindi le scuole ci sono anche lì e i problemi si verificheranno anche lì.
Un'ultima domanda, da tanti anni non si parla più, perché è una struttura che potrebbe servire, anche perché potrebbero venire anche delle squadre di calcio, visto l'ambiente che c'è, la Val Sorda, di un albergo, ma non è possibile proprio fare un albergo in questo paese?
Io mi ricordo quando noi eravamo in amministrazione questo tema è stato più volte messo all'attenzione e se ti ricordi bene abbiamo cercato di trovare una soluzione diversa, no? Da una struttura, un albergo come noi lo immaginiamo, ed è un qualcosa che ancora oggi funziona tantissimo grazie anche alle capacità di chi lo gestisce, ed è stato quello dell'albergo diffuso. È un modo diverso di fare ricettività.
Silvia, un albergo diffuso non consente di ospitare parecchie persone, come una squadra di calcio, per esempio. Faccio questa
Beh, questo se tu sai bene, l'albergo diffuso aveva all'interno della sua, diciamo, doveva raggiungere una capienza di tra i 50 e i 60 posti letto. Questo è quello che riguardava l'albergo diffuso. Costruire nuovamente, fare da nuovo una struttura ricettiva è un pochino più complicato, è molto più complesso. Bene. Ci sono anche forme diverse, abbiamo strutture dismesse, possiamo pensare a fare altro, però ci vuole anche la voglia e la capacità di mediazione, di mettere in campo idee, soprattutto di entrare in sinergia per poter raggiungere i risultati. Abbiamo tantissime potenzialità nella nostra città, abbiamo tantissime associazioni, è una città molto viva, dobbiamo essere in grado di metterci insieme e lavorare tutti in una stessa direzione.
Grazie a Silvia Minelli, capogruppo per Forza Italia al Comune di Gualdotadino, insieme a Fabio Viventi, ricordiamo l'altro componente.
Esatto.
No? Speriamo che di risentirci a breve, perché queste tue lamentele possano essere accolte dal sindaco, al quale naturalmente le gireremo noi della radio, perché possa essere da pungolo, così come fate in Consiglio Comunale. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie mille a voi dell'opportunità e buona giornata a tutti, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
Grazie, buona giornata Silvia.
Il laboratorio analisi Geochim di Gualdo Tadino effettua test sierologici qualitativi e quantitativi per identificare anticorpi anticoronavirus. Per informazioni e appuntamenti telefonare allo 075 91 63 77. Laboratorio di analisi Geochim. Dal 1986, qualità e professionalità. Viale Giorgio Mancini 42, Gualdo Tadino. www.geochim.com.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Va tutto bene, no?
Va tutto bene. Diciamo che va bene, si può sempre migliorare, ma non ci lamentiamo.
No, volevo dire, la prima Silvia Minelli ha detto che noi abbiamo risparmiato circa 540.000 euro per i mutui riconcordati, no? Questi soldi come vengono spesi? Lei li ipotizzava per un aiuto alle piccole industrie, piccole fabbriche, piccole artigiani, commercianti, piccole imprese. Tu che dici?
Allora, dico che la realtà è molto diversa dalla fantasia. Intanto, la rinegoziazione dei mutui per il nostro comune, in Consiglio Comunale approvata qualche settimana fa, ha portato 580.000 euro di liquidità. Però il primo elemento è che ci hanno sempre criticato perché avevamo il debito, i mutui che sono investimenti, e noi grazie a questi investimenti siamo stati in grado di ottenere questa liquidità, che però può essere spesa solo ed esclusivamente per investimenti. Quindi mi sorprende che un capogruppo, una persona che voleva fare il sindaco di questa città, non percepisca questa sostanziale differenza. Cioè, non è che con questi soldi possiamo fare quello che ci pare, sono vincolati agli investimenti e sono vincolati al fatto che siccome avremo minori entrate, a coprire anche le minori entrate che ci abbiamo avuto. Quindi è una cosa molto più complicata di come la si vuole far passare. A me dispiace molto che ci sia ancora questo atteggiamento da campagna elettorale. Diciamo la verità, cioè, siamo stati bravi a fare questa rinegoziazione, ringraziamo chi ci ha lavorato, abbiamo queste risorse di cui parte potranno liberarsi per investimenti, ma non è che possiamo darle agli artigiani o alle imprese o utilizzarli per gli sgravi.
Per investimenti cosa intendi, sindaco? Che di che genere?
Gli investimenti sono quelli duraturi, quindi non ci possiamo fare la manutenzione, ad esempio, ecco. Tanto per essere chiari, ma possiamo investirli. Avete visto che anche stamattina i quotidiani locali riportano questo nostro progetto di rifacimento di tutti i marciapiedi d'ingresso della città. Quello è un investimento perché resta, e quindi investimenti di quel tipo, ecco, l'investimento è un investimento che
anche,
crea...
anche il manto stradale è un investimento?
No, perché quella è manutenzione ordinaria, ah, quindi... o straordinaria. Il manto stradale, vi dico, viale Don Bosco non è stato rifatto, il tratto dove Umbracco ha fatto tutti quegli attraversamenti a lacci, proprio perché prima rifaremo i marciapiedi da ambo i lati, finiti i marciapiedi entro un mese e mezzo al massimo rifaremo anche tutta la serie stradale. Quindi, come dire, amministrare è molto più complicato che parlare in maniera a ruota libera, ecco, questo è un po' il senso.
Posso intervenire? Sindaco, buongiorno.
Prego, buongiorno. Certo.
Buongiorno. Ecco, hai detto una cosa alla quale volevo far riferimento, questo rifacimento, no, del marciapiede, pensavo anche il manto stradale, ma già ci hai spiegato molto bene. Invece voglio parlare, perché è di questi giorni la notizia, del raddoppio della Orte Falconara con la TAV, l'alta velocità. Ecco, i comuni si stanno attrezzando per questa idea, è un'idea adesso al vaglio, perché il governo ci sta lavorando, siamo uno dei, credo, dei pochi comuni dove ancora c'è il treno, no? La tradotta, come una volta, per andare da Ancona ci mettiamo non so quanto tempo, è meglio andarci a piedi. Ecco, questo raddoppio che si ipotizza e si spera che venga realizzato da parte mia, io me lo auguro chiaramente. Ecco, i comuni, tu come sindaco hai avuto notizie, hai avuto sentore, ti stai muovendo in questo senso?
Ma noi, per noi questa è una pratica di buon senso. Purtroppo per troppi anni si è ragionato su idee fantasiose tipo le varianti per l'aeroporto o quant'altro, ci hanno fatto perdere decenni di tempo, quando è, come dire, la falissiano che questo territorio si deve collegare con gli hub strategici ferroviari, che nel nostro caso sono Roma e Ancona, noi stiamo in mezzo, e quindi questa è una cosa che si deve fare immediatamente. Quindi io ho già preso contatti con il collega di Fabriana, ad esempio, e altri colleghi delle Marche, perché è notizia di stamattina che le due regioni, Umbria e Marche, hanno già sollecitato in maniera positiva e propositiva questa opera al governo, perché per noi sarebbe la svolta, ma per noi dico per l'Umbria, non dico solo per Gualdo Tadino, perché ci metterebbe nelle condizioni finalmente di avere quei collegamenti veloci con i due hub più vicini a noi, che sono Roma e Ancona, dal quale puoi andare o verso nord o verso sud. Quindi ci sarebbe un collegamento rapido, e ripeto, abbiamo perso troppo tempo in inutili chiacchiere su varianti, non varianti. C'è un tracciato, va raddoppiato, si faccia il prima possibile.
Sì, no, per questa ragione, sindaco, perché ne ho esperienza diretta, visto che mia figlia qualche volta deve andare a Bologna, tornare e venire, quindi c'è un'attesa di due ore a Falconara, quindi una cosa assurda, insomma. No, per
sì,
un tragitto,
ma
in fondo non lungo.
Cioè, per l'Umbria, l'alta velocità, io sono, ripeto, dice, vabbè, lo dici perché passa nella tua città, non è questo il tema, ma l'alta velocità in Umbria non può che passare da quella tratta. Ma ripeto, è la logica che lo dice, non è il sindaco di Gualdo Tadino, perché Perugia o Assisi o la stessa Gubbio, a quale andare il comitato per la variante, cioè bisogna fare le cose che si possono fare prima, più velocemente, e che servono, perché fare una pretella per l'aeroporto di Sant'Egidio, mi spiegate che tipo di utilità c'ha per l'Umbria? Io penso che per l'Umbria sia molto più importante avere collegamenti veloci con Roma e Ancona.
Non abbiamo sentito voci, diciamo, discordi da questo progetto, quindi vuol dire che non c'è nessuna associazione, no TAV, mi sembra, in Umbria. Speriamo.
Ma mi auguro che sia così, voglio dire, abbiamo perso fin troppo tempo, abbiamo perso decenni, no, su una discussione, ripeto, inutile. Io ricordo in primo anno di mio mandato, il 2014, facemmo una discussione su questo tema in sala consiliare, vennero invece i componenti di questo comitato per la variante che volevano convincermi che quella era la soluzione giusta, che non è, ma la logica dice che non può essere quella la soluzione giusta, mi pare abbastanza evidente.
Senti sindaco, la Silvia Minelli, il capogruppo di Forza Italia, lamentava il fatto che non solo per questa emergenza ma anche per quanto riguarda progetti futuri di ampio respiro, lei dice che non sono stati fatti, sono stati fatti pochi, comunque lamentava soprattutto la mancanza di partecipazione, cioè come se la vostra amministrazione non coinvolgesse le minoranze nei progetti e nell'amministrazione della città.
Ma allora, io penso di essere stato l'unico sindaco che ha chiesto a tutte le forze consiliari, a tutti i corpi attivi della città, di dare un contributo su un progetto di rilancio per la città. Ci sono state riunioni di commissioni consiliari, consigli comunali, dove la minoranza si è astenuta. Allora, delle due l'una, o si vuole contribuire ragionando su questioni di merito, o si vuole fare quello che a mio avviso in questo periodo storico è l'unica cosa che i cittadini non vogliono, e cioè fare una guerra di appartenenze. In questo momento abbiamo degli obiettivi strategici, i trasporti l'abbiamo citato prima, io ho incontrato l'assessore Coletto rispetto all'ospedale Calai, e c'è tutta la questione relativa agli investimenti che sono tanti, perché io vorrei ricordare che a breve l'ascensore verrà riaperto con doppia cabina e doppia fermata, e via Pennoni dopo decenni risolveremo quell'atavico problema, l'ex cava di Breccia inizieranno i lavori per la sistemazione definitiva, il progetto delle vie dell'acqua verrà finanziato, Villa Luzzi che abbiamo individuato, cioè tante cose che per carità l'abbiamo fatte noi, ci mancherebbe altro, non l'ha fatto qualcun altro, ma rispetto a questo cosa si pensa? Abbiamo imboccato la strada giusta o ci sono altre proposte? Io altre proposte, tranne riproporre l'iCare o dare soldi a pioggia alle imprese, non lo sentite, ma noi non siamo nelle condizioni di fare questo. Noi possiamo proiettare gli investimenti.
Un'ultima cosa, poi lascia parola a Enrico. Senti sindaco, prima parlavo con la Silvia di un progetto che è rimasto abbandonato per anni, che potrebbe servire anche per utilizzare il nostro ambiente da parte di alcune squadre di calcio o di gruppi, cioè la mancanza di una struttura ricettiva abbastanza ampia che possa consentire appunto di ricevere più persone per farle poi naturalmente per farli poi utilizzare il nostro ambiente, che è naturalmente uno dei migliori dell'Umbria.
Ma su questo le strutture ricettive non le può e non le deve fare il comune può stimolare. Io vi dico ad esempio che in centro storico riapriranno sicuramente altre due attività che erano momentaneamente chiuse, perché uno proprio stamattina a breve incontrerò chi rileverà un'attività in centro, la prossima settimana uguale, quindi noi cerchiamo di stimolare e incentivare chi ha voglia di fare. Certo è che ad esempio per quanto riguarda le cose che tu dicevi Carletta, abbiamo bisogno anche di un'impiantistica che deve essere rivista e riadeguata e riaggiornata, e anche questo un termine di discussione, perché proprio in questi giorni il credito sportivo dà la possibilità ai comuni di accedere a mutui a tasso zero per interventi nell'impiantistica sportiva, e quindi noi stiamo ragionando se e dove poter intervenire compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione per coprire i mutui. Ma questa è una discussione di merito, cioè a dire investire anche per il futuro, per i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri bambini, e dare prospettiva anche di far venire da fuori persone e magari attività sportive in impianti che abbiano le caratteristiche. Altre dire, vabbè, non si sta a fare niente, per fare le cose ci vuole un progetto, risorse, e una tempistica adeguata per portarla a compimento. E questo Enrico? Stiamo cercando di
sì,
fare.
Un'ultimissima e anche risposta velocissima, siamo perché fuori tempo massimo. Allora, sindaco, il nostro comune ha avuto proprio dei cenni di solidarietà, grandi veramente gesti di solidarietà, con ultimamente le mascherine 14.000 distribuite a tutte le Proloco, e la Società del Monte che ha dato all'EASP, ai nostri anziani, un televisore. Quindi abbiamo un cuore grande, no? Quindi, e tu sei stato sempre in prima linea lì con la solidarietà, e c'è ancora bisogno.
Ma noi, questa è stata una grande dimostrazione di unità da parte della comunità, perché in maniera spontanea in tanti si sono mossi, le stesse Proloco, seppur non sono apparsi, no, sui giornali o che, ma hanno fatto tante cose, e quindi un corpo unico che si è mosso e ha dato risposte spesso anche in maniera silente ma molto utile. Quindi noi questo spirito dobbiamo coltivare in questo momento dove stiamo cercando di porre le basi per un rilancio.
E quindi, sindaco, ultimissima domanda, poi chiudiamo, perché vorrei una risposta velocissima però.
Sì.
Visto che è energia pulita e consentirebbe un risparmio notevole per il comune, anzi potremmo anche venderla l'energia elettrica, perché non si può riprendere in mano l'idea di le pale eoliche, che a sud è pieno dappertutto?
Io la riprenderei in mano molto volentieri. C'è una piccola questione sulla quale, ad esempio, Silvia Minelli e Roberto Morroni potrebbero aiutarci molto, cioè quello di rivedere la norma regionale per poterci consentire di fare questa cosa, perché attualmente con la normativa in essere noi non possiamo nemmeno minimamente pensare di fare questa cosa. Io sono pronto a confrontarmi su questo, ad esempio. Questo è un grande tema, ben venga, e sono pronto anche a dare un contributo per modificare la norma e metterci nelle condizioni di fare questi tipi di interventi.
Bene, grazie al sindaco del comune di Gualdo Tadino per questa bellissima conversazione. Naturalmente ogni settimana lo avremo a disposizione e lo sentiremo anche mercoledì prossimo. Sì, anche mercoledì prossimo. Benissimo. E grazie Massimiliano, grazie tante.
Grazie a voi, buongiorno.
Buon lavoro, buona giornata,
grazie,
sindaco.
Grazie.
GRT Sport.
Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, la Coppa Italia, Napoli e Juventus una contro l'altra. In palio dunque c'è il primo trofeo del 2020. Dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Inter e Milan, le due formazioni si contenderanno il trofeo questa sera allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21 fischio d'inizio. Particolare curiosità, non ci sarà nessuna premiazione per la squadra che si aggiudicherà il trofeo, saranno direttamente i calciatori a prendersi la coppa e alzarla successivamente al cielo. Andiamo in casa Napoli, la situazione vede Ospina squalificato, quindi assente anche per infortunio Lobotka. Gattuso ritrova Manolas, ma il greco sembra che partirà dalla panchina. L'allenatore azzurro ha comunque ben chiaro l'11 da mandare in campo contro i bianconeri, tranne che per il dubbio che riguarda l'esterno destro del tridente offensivo, con le quotazioni di Cagliecon in risalita rispetto a Politano. Un Napoli che scenderà in campo dunque col 4-3-3, la probabile formazione dovrebbe essere questa: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Mario Rui sulla linea di difesa, centrocampo invece Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, il trio d'attacco composto da Cagliecon, Mertens e Insigne. Pochi dubbi anche sul modulo della Juventus, 4-3-3, qualche dubbio c'è sugli interpreti: Maurizio Sarri potrebbe giocarsi la carta quadrato terzino destro in ballottaggio con Danilo, con Betancourt mezzale e Pjanic regista. In attacco Sarri punterà con ogni probabilità sulla velocità di Douglas Costa e l'estero di Dybala, oltre ovviamente all'intoccabile Ronaldo. Qualche dubbio potrebbe esserci anche sulla presenza di Pjanic, potrebbe a questo punto entrare, che dire, al suo posto da mezzale, Betancourt spostarsi appunto nel ruolo del bosniaco. Vedremo se sarà così. Comunque la formazione più probabile della Juventus sembra essere quella con Buffon tra i pali, Cuadrado, De Ligt, Borucci, Alessandro sulla linea di difesa, Betancourt, Pjanic, Matuidi a centrocampo, l'attacco come dicevamo formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Per Sarri comunque nessuno spazio ai sentimentalismi, visto che è una partita da ex per lui, ha detto: sono solo concentrato su di noi. Sentiamo.
In questo momento non ho retropensieri né sugli avversari che andiamo a affrontare, nessun altre cose. Mi sento pienamente proiettato su di noi in questo momento. Per il resto non me ne importa niente.
E terminata la Coppa Italia si penserà alla ripartenza del campionato, ma c'è un problema, quello della quarantena di squadra in caso di una positività nel mondo del calcio. Dunque questo problema non è stato superato, lo ha detto il ministro dello sport Spadafora. Il comitato tecnico scientifico ha detto sì alle modifiche del protocollo dal punto di vista appunto scientifico, però bisogna cambiare la norma, quella dei 14 giorni, che invece è contenuta nel DL, ha spiegato il ministro Spadafora. Quindi o si fa un emendamento oppure bisogna cambiarla nel prossimo decreto legge. Cercheremo di fare il prima possibile, ma in entrambi i casi non si riuscirà a farla per il 20 di giugno, ovvero per quando partirà il campionato. Quindi il campionato riparte sì, ma con qualche pensiero in più. Insomma, in caso di positività ancora dovranno esserci, come previsto, 14 giorni di quarantena per tutta una squadra eventualmente colpita, e quindi da qui lo stop del campionato tornerebbe ad essere la preoccupazione principale per la Lega Serie A e per la FIGC. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Di tutto un po'.
Ci stiamo avvicinando al termine, sì, siamo al termine, no? Quindi di questo nostro appuntamento, Carletto, questo mercoledì. Se volete riascoltare la trasmissione domani in secondo ascolto alle 13.10 c'è la replica, oppure sulla nostra piattaforma RT Smart potete riascoltare in podcast con l'intervista che abbiamo fatto alla Silvia Minelli e al sindaco del comune di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano
Ti do
Pasciutti.
Due primizie, Enrico. Sì. Dunque, una è che probabilmente mercoledì prossimo spero di venire in studio. Poi la seconda notizia, che tu non sai sicuramente, è che il 21 giugno, quindi non so se potrà venire il 24, perché il 21 giugno ci sarà la fine del mondo.
Ah, il 21 allora, giugno? Parlo di quest'anno, 2020.
Sì, pare che un tizio sconosciuto, che poi ha anche cancellato il suo profilo, un certo Paolo Galuin, abbia rifatto i calcoli e ha detto: siccome c'era il calendario gregoriano è cambiato con quello giuliano, quindi i calcoli fatti per il 21 dicembre 2012, in cui ci doveva essere la fine del mondo, che non c'è stata, non sono validi, quindi la fine del mondo reale sarà il 21 giugno di quest'anno, perché in realtà dovrebbe essere il 2012 adesso, non il 2020, visto che è stato cambiato il calendario.
Okay,
a parte che è una stupidata questa di qui, ma il problema è che questa notizia circola su internet un po' dappertutto, è riportata addirittura a Huffington Post, e che è un giornale in rete abbastanza serio, e poi parecchi giornali hanno riportato questa notizia. Insomma, siamo veramente ripiombati nel Medioevo. Insomma, c'è un cretino che ritira fuori questa bufala della fine del mondo del 21 dicembre 2012, riportandola al 21 giugno 2020. Quindi il 21 giugno 2020, che è domenica, dovrebbe esserci questa altra fine del mondo. Naturalmente non ci sarà, però io vorrei che qualcuno andasse da questo signore o da chi propugna questi terrorismi, queste, e poi le persone più sensibili, magari più deboli, magari si mettono paura, e vorrei che qualcuno il 22 giugno andasse da questi signori che propagano queste notizie e pensa a calci nel culo dalla mattina alla sera.
Sì, esatto, ma